Ed eccomi qui, nuovi microfoni. Abbiamo avuto un primo problema tecnico, ma abbiamo per fortuna risolto immediatamente grazie al mio doppione qua di computer. Allora, rapidamente, perché stiamo già perdendo troppo tempo e oggi è una puntata densissima. Per contattarci qui in studio, agli studi di Via Cecchi, per telefono cellulare 346-667-3263, telefono fisso 011-249-56. 69. E chiaramente messaggini WhatsApp, squilli ci fanno solo piacere. Se avete consigli da dare, suggerimenti musicali, è tutto assolutamente ben accetto. Allora, Rolling in the Deep è il programma di Radio Blackout che usa la musica per raccontare il mondo in cui viviamo. Sia qui in Italia, a Torino, ma anche in giro per il mondo. Nelle scorse puntate abbiamo intrapreso questo nostro road trip attraverso gli Stati Uniti. Abbiamo ascoltato musica da Detroit su uno dei grandi laghi, oh cavolo, non mi ricordo. Michigan, dello stato del Michigan, ecco, Detroit in Michigan. Poi siamo andati a Memphis in Tennessee e la scorsa settimana siamo tornati a nord. In particolare siamo andati a Chicago, in Illinois, la grande città ventosa sul lago Michigan, uno dei grandi laghi, no? Del nord degli Stati Uniti, al confine con il Canada. Dalle strade, dai mercati densi di persone del South Side degli anni 30 abbiamo ricostruito un po' la macrostoria della città. Abbiamo parlato soprattutto degli effetti che ha avuto sulla città, sia a livello urbano, ma anche e soprattutto a livello culturale e politico, della Great Migration, quindi la grande migrazione in massa che è avvenuta dagli stati del sud verso le grosse metropoli del nord e delle coste all'inizio del Novecento, e questa grande migrazione della comunità afroamericana che è avvenuta per scappare dalle leggi, le cosiddette leggi Jim Crow dei Southern States, ovvero le leggi segregazioniste. La cultura musicale di Chicago del secondo Novecento è di fatto anche un po' quello per cui è conosciuta in giro per il mondo, è essenzialmente conseguenza di questo, della cultura musicale che migliaia, anzi milioni di afroamericane e afroamericani si sono portati dietro arrivando nella grande metropoli del lago Michigan. Prima di riprendere il nostro racconto musicale, voglio aprire rapidamente una parentesi perché Chicago, al di là di tutte le cose di cui abbiamo già parlato la scorsa settimana, è anche una città molto importante perché a Chicago, inizio Novecento, viene istituito il primo dipartimento di sociologia al mondo. Questo è importante, si stabilisce alla University of Chicago, una delle grosse università private statunitensi che fa parte della Ivy League. E questo è importante perché sono i primi sociologhi e sociologi che pongono al centro della loro riflessione, del loro dibattito, lo studio della città. Loro danno vita a tutto questo filone di ricerche, questo macro filone di ricerche della sociologia che è la cosiddetta sociologia urbana. E voi starete pensando, ma tutto questo cosa c'entra con la musica? Beh, io vi dico che c'entra, e c'entra perché questo ci permette di delineare un po' il contesto in cui si sono sviluppate le musiche, del perché questa musica è così densa e pregna di politica, rivalsa e speranza. Perché anche attraverso questi primissimi studi di sociologia urbana, e la necessità di questi primissimi studi di sociologia urbana è perché la città è stata storicamente, e lo è ancora tutt'oggi, divisa per fratture razziali e di classe. Per intenderci, l'area di povertà urbana che viene identificata in uno dei primissimi libri della scuola di Chicago, questo gruppo di sociologia, The City, ad opera di Park e Burgess, è la cosiddetta Black Belt. La Black Belt ad oggi è a grandi linee, si inserisce a grandi linee in quello che è l'odierno South Side. Quindi, per capirci anche come storicamente, no, la povertà si è riprodotta ed è stata segregata in città. Come sempre io mi dilungo un po' su queste cose, però dovete anche un po' capirmi che è anche un po' quello che ho studiato e quindi mi fa piacere anche raccontare questo. E poi soprattutto perché ci fa capire anche come le geografie razziali e di classe, tutto sommato, purtroppo non siano più di tanto cambiate nel corso del Novecento e ancora ad oggi. In ogni caso, nella scorsa puntata abbiamo parlato essenzialmente del blues di Chicago, fondamentale. E, fondamentale perché di fatto ha impresso la propria firma su questo genere. Però nella parte finale abbiamo incominciato anche a accennare a un suo sviluppo successivo, e questo sviluppo successivo è il soul di Chicago, un soul che è un po' meno conosciuto rispetto a quelli di Memphis o della Motown, e anche come nel caso del blues a Chicago non abbiamo delle case discografiche come, non so, la Motown a Detroit o la Stax a Memphis, che di fatto hanno proprio incarnato uno stile proprio della città. Qui abbiamo una pluralità di etichette, però la cosa importante, e lo diciamo fin da subito, una delle rivoluzioni che ha portato il soul di Chicago è stato quello di spostare lentamente il genere da una produzione per lo più incentrata sui singoli, che quindi facevano chiaramente classifica nella classifica internazionale di Billboard, a un soul orientato alla produzione di album più chiaramente organici. Quindi abbandoniamo, grazie al Chicago Soul, le raccolte, le compilation di singoli in 45 giri proprie di Memphis e incominciamo ad andare verso una produzione un po' più organica. Ho già parlato tantissimo e abbiamo tantissima musica da ascoltare, quindi ci mettiamo subito un pezzo, For Your Precious Love di Jerry Butler e gli Impressions della VJ Records, 1958. Quindi oggi iniziamo con un suono molto molto soft, molto meno potente di quello che avevamo lasciato la scorsa settimana, ma lì eravamo proprio sul finire, diciamo, del blues classico di Chicago, eravamo nei primi sviluppi del rock e poi successivamente dell'hard rock. Però questo pezzo io ve l'ho messo perché è molto importante, perché è quello che di fatto inaugura il Chicago Soul, che ha delle sue caratteristiche, come al di là, come avete già potuto sentire chiaramente, di ritmi magari inizialmente più morbidi, ma anche, diciamo, più corali, molto più strumentali. Questo è molto interessante perché ci fa capire anche come cosa si muove in parallelo, no? La scorsa settimana abbiamo chiuso con delle canzoni con un suono potentissimo, un suono elettrico potentissimo, e negli stessi anni, ecco, in parallelo il soul, diciamo, prendeva questa strada. Come nasce il soul in questa città? Beh, un pochino come negli altri casi, come nel caso anche di Memphis e Detroit, tra la fine degli anni 50 e l'inizio degli anni 60, il blues di Chicago inizia a fondersi con il gospel e il jazz. Una fusione che chiaramente ci presenta delle armonie più dolci, arrangiamenti con corni, archi e ritmi. E tutto questo è molto importante perché sarà anche un po' il marchio di fabbrica del soul di Chicago. Che infatti è completamente diverso da quello della Motown a Detroit o a Memphis di Stax, Gold Wax e High Records. Mettiamo subito un altro pezzo. Siamo sempre più o meno in questi primi anni, ma siamo un po' più avanti rispetto a For Your Precious Love, che era del 1958. Mettiamo Don't Mess Up a Good Thing di Fontella Bass e Bebby McClure, opera della Chess Records, che è una di quelle, diciamo, delle case discografiche un po' più in vista di questo periodo qua a Chicago. E io ve l'ho messo perché il soul a Chicago nasce da artiste essenzialmente donne, e questa è una cosa anche che lo distingue un po' rispetto a quello delle città che abbiamo visto in precedenza. Ma continuo a parlare troppo, lasciamo parlare la musica. Quindi questa era Don't Mess Up a Good Thing di Fontella Bass e Bebby McClure per la Chess Records, 1965. Come vi dicevo, quindi vi ho messo questo pezzo perché la presenza femminile nel Chicago Soul è proprio viscerale ed è fin dalle origini, tanto che sono proprio delle artiste le pioniere di questo genere qui in città, nella grande Windy City, come ne abbiamo parlato la scorsa volta, e in particolare è un gruppo Sono il gruppo di tre artiste, formato da un ensemble di tre artiste, Veopals. Purtroppo sono poco conosciute, anche abbastanza difficili magari un po' da trovare informazioni online, eccetera, perché non hanno avuto una carriera particolarmente lunga e non hanno avuto quelle super hit, diciamo, da Billboard o quegli album che hanno un po' sbancato. Però è grazie a loro che il Chicago Soul è diventato quello che è diventato e sono state, diciamo, pioniere di questo stile in una città che fino a quel momento lì era pressoché esclusivamente blues e jazz. Allora, mettiamo subito un loro pezzo, Does It Matter, delle Opals, edito dalla casa discografica O'Keefe, è un pezzo del 1964, quindi siamo un anno prima rispetto a quello che abbiamo appena sentito. Quindi queste erano le Opals con Does It Matter, edita dalla casa discografica O'Keefe nel 1964. La casa discografica, la O'Keefe, mi dà il là per mettervi subito un altro pezzo. Oggi siamo fittissimi di pezzi, ma davvero la produzione musicale di Chicago in quei decenni lì è stata davvero impressionante e poi in verità lo è stata anche successivamente, come queste grossissime metropoli statunitense ci hanno abbastanza abituato. Vi dicevo, ci dà il là per mettere un altro pezzo che è di Major Lance, che è un altro grandissimo artista soul degli albori del soul Chicagoan. Ci mettiamo il pezzo The Monkey Time, che è anche quello un po' più suo, più famoso, e infatti magari molto probabilmente lo riconoscete anche.
The music begins to play. You feel the groove coming.
E questa era The Monkey Time di Major Lance 1964. E adesso ci prendiamo un attimo di tempo per raccontare un po' la storia di Major Lance, perché è abbastanza interessante e particolare. Perché Major Lance nasce nello stato del Mississippi e insieme ai genitori poi si trasferisce a Chicago, proprio in quella Great Migration di cui abbiamo tanto parlato in queste ultime puntate, e si stabilisce nel Near North Side. Perché diciamo che le grosse comunità di afroamericani e i grossi insediamenti dei Projects di Chicago non sono soltanto nel South Side, ma sono anche nel Near North Side e anche nel West Side. Diciamo che sono concentrati in alcuni punti. E nel Near North Side ce n'era uno particolarmente famoso, che era il Cabrini Green Project. Questo è un ovviamente parliamo dei complessi di edilizia pubblica tra i più grossi non solo a Chicago ma in tutti gli Stati Uniti e il Nord America. È importante ricordarlo che poi questi grossi complessi sono stati poi abbattuti, no? Sul fine degli anni 90, inizio del 2000, anche causando insomma una grossa risonanza internazionale e critica nei confronti della scelta dell'amministrazione cittadina, anche perché sono state poi causate delle grossissime problematiche sia a livello abitativo che anche proprio di povertà. Però Major Lance, stabilendosi insieme alla famiglia nel Near North Side, andò a scuola anche poi con Curtis Mayfield e Jerry Butler, degli artisti e dei produttori musicali di Chicago, del soul e del blues e dell'R&B di Chicago, che noi abbiamo in parte già citato e che poi chiaramente ritroveremo anche in questa puntata. Quindi diciamo che la storia della sua vita è anche abbastanza interessante, perché è anche abbastanza rappresentativa, no? Di come questi generi e di come la città si stava sviluppando in quei decenni lì, anche vedere le connessioni, no, che ci sono state tra questi artisti, no, che hanno frequentato in molti casi le stesse scuole pubbliche e anche le stesse scuole musicali. Quindi diciamo anche un background culturale e musicale che era più o meno lo stesso e che quindi ha portato anche a questo insomma fiorire di questi stili e di queste contaminazioni. C'è un'altra artista chiaramente che ha impresso un segno indelebile sul Chicago Soul, ma poi su diciamo tutto il Soul nel suo complesso di quel periodo lì, e anche della musica che veniva ascoltata in quei decenni lì negli States e non solo, anche diciamo potremmo dire in tutto l'Occidente. Il nome non ve lo dico, vediamo se lo indovinate, ma secondo me lo conoscete già, anche se non conoscete magari direttamente il suo nome, il pezzo l'avete già chiaramente sentito, lo sentite anche solo dall'attacco.
dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I
Quindi che dobbiamo dire di lei? Beh, assolutamente niente, perché lei è Etta James e questa era ovviamente At Last. Pezzo dall'omonimo album, At Last, punto esclamativo, del 1964. Visto che non dobbiamo dire assolutamente niente e visto che lei ha una voce strepitosa e insomma un'importanza per la storia musicale impressionante, ci mettiamo subito anche un altro pezzo.
Church bells ringing, I've heard a choir singing, I saw my love walk down the aisle on her finger.
I Could Do Was Cry, Etta James dall'album At Last del 1964. artista mitica, una di quelle che ha più incorporato e trasmesso messaggi di emancipazione e rivalsa nella musica, ma anche e soprattutto nella vita da donna afroamericana. E, peraltro, rispetto a questo, io adesso faccio una leggera pubblicità a un progetto a cui partecipo, la faccio un po' a me stesso, un progetto indipendente che si chiama Oltreoceano, perché l'anno scorso quattro autrici, Naomi, Letizia, Maguette e Selam, hanno fatto questo long form su questo magazine online che si chiama Rhymes of Liberation, l'emancipazione femminile nera dal gospel alla trap, in cui una grossissima parte è dedicata proprio a Etta James e a come di fatto ha incorporato nella sua musica e trasmesso messaggi del femminismo nero negli Stati Uniti negli anni 60 e negli anni 70. Quindi, se ne avete la possibilità, a me fa super piacere, andate a leggerlo. Sono quattro articoli fantastici, peraltro, insomma, tutti legati da questo fil rouge, quindi anche molto interessante, no? Partire dal gospel alla trap e vedere questo unico filo conduttore che ci porta oggi. Proprio rispetto alla musica, al rapporto tra musica e politica, come nel caso delle altre città, ma a Chicago ancora più forte, diciamo, no, non ancora più forte, ma diciamo forte in una maniera diciamo diversa rispetto soprattutto a Memphis, no? Che aveva dei tratti molto da Southern City, mentre Chicago è una grossa metropoli del nord, e quindi in quegli anni lì, negli anni 60-70, entrano anche tutte, diciamo, anche un po' le difficoltà, le contraddizioni dei movimenti per i diritti civili prima e del Black Power poi. Rispetto a questo c'è un pezzo che vi voglio mettere che si chiama Hard Times, che è dell'Operation Breadbasket Orchestra and Choir, che era una orchestra e un coro che era nato da questa Operation Breadbasket, che aveva l'intento di sostenere il movimento per i diritti civili attraverso attività culturali, tra cui anche la musica. Perché vi metto questo pezzo? Beh, innanzitutto perché grossa parte dell'orchestra e del coro venivano proprio da Chicago, e diciamo anche i loro album sono stati registrati alla Chess Records, che era questa grossa casa discografica di Chicago. Ma vi metto questo pezzo anche perché fa parte dell'album The Last Request, perché questa orchestra e coro seguivano Martin Luther King nei suoi viaggi per gli Stati Uniti, chiaramente quando faceva propaganda politica per il movimento per i diritti civili. E cantarono all'ultimo comizio e corteo a cui prese parte Martin Luther King prima di essere assassinato a Memphis, come abbiamo parlato quando abbiamo ascoltato la musica di Memphis. Quindi quest'ultimo, il titolo dell'album ricalca un po' quest'ultima richiesta. E questa era Hard Times di Ben Branch and the Operation Breadbasket Orchestra and Choir, e dall'album The Last Request. E, beh, pezzo fantastico, anche perché a livello strumentale sentiamo tutto questo, diciamo, contaminazione a vicenda che c'era dei vari generi, quindi chiaramente elementi di gospel, jazz, ma anche allo stesso tempo di blues e anche un po' di soul. E questa cosa, cioè, al di là del bello del vedere di come si sono mescolati, di come venivano utilizzati questi generi, è anche molto importante questa cosa di leggere come la musica, soprattutto per il movimento dei diritti civili e il Black Power, era uno strumento per diffondere messaggi politici, era uno strumento per fare politica. E quindi in questo senso quest'ultimo album, The Last Request, è abbastanza emblematico, come abbastanza emblematico che questa orchestra seguisse il reverendo Martin Luther King nel suo lavoro politico per i Southern States. Visto che abbiamo citato loro, parliamo subito di un altro pezzo degli Impressions, scritto e prodotto insieme a Curtis Mayfield, del 1965, quindi siamo proprio Chicago soul based al 100% in questo caso, e il pezzo è People Get Ready.
Train a coming. You don't need no baggage, you just get on board. All you need is faith to hear the dealers humming. Don't need no ticket, you just thank the Lord. The train to Jordan, picking up passengers coast to coast. Faith is the key. Open the doors and board 'em. There's hope for all among us love the most.
Questa era People Get Ready degli Impression, prodotta e scritta da Curtis Mayfield nel 1965. Il pezzo è famosissimo anche perché è stato poi successivamente rivisto e riutilizzato da artisti del calibro di Bob Marley, gli Chambers Brothers, Bob Dylan, Rod Stewart e Jeff Beck. E quindi questo sicuramente, infatti, vi avrà anche un po' suonato, no? Un po' la melodia nelle orecchie, l'avete di sicuro già sentito. Però io ve l'ho messo insieme all'altro pezzo per rimarcare proprio questa cosa di come la musica era un'arma di propaganda nelle mani, nelle bocche della comunità afroamericana, ed era utilizzata come medium per diffondere i messaggi politici di lotta e liberazione e emancipazione dalle discriminazioni razziali e contro le discriminazioni di classe, perché no, questo binomio che viene anche spesso abbastanza dimenticato di quei due decenni di grossissime mobilitazioni sociali negli Stati Uniti è stato proprio questo binomio, no? Di lotta alle discriminazioni razziali e anche di lotta contro le disparità economiche sociali. Curtis Mayfield, diciamo che da questa canzone in poi che incomincia a essere molto più politico nei propri testi, e questo è anche abbastanza in linea anche con altre artiste e altri artisti che abbiamo già sentito sia nel caso di Detroit che nel caso di Memphis. Lui è stato uno dei produttori principali del Chicago Soul, ha fondato anche una casa discografica, la Curtain Records, e diciamo che il suo debutto anche a livello commerciale e musicale assolutamente preponderante è stato nel 1970 con un pezzo famosissimo che ci mettiamo ovviamente, che è Move On Up, peraltro anche in questo caso con un significato politico di mobilitazione, e che è diciamo un pezzo classico proprio di quel del genere del Chicago Soul. Siamo nel 1970, quindi siamo proprio al picco non solo a Chicago ma anche poi a Detroit e Memphis del Soul.
Destination, though you may find from time to time complication.
Move On Up di Curtis Mayfield, dell'album omonimo Curtis del 1970. Il prossimo pezzo che vi metto serve proprio perché è uno dei primi pezzi in cui troviamo l'Horn Sound of Chicago, che è questo elemento, no? di questi dei, della parte diciamo più più di fiati, no? nel soul, che è il marchio di fabbrica del popolo del Chicago Soul. Il pezzo è uno peraltro di quelli in cui si vede maggiormente e cosa interessante, io lo so che adesso che lo metto qualcuno e qualcuno di voi lo riconoscerà, è stato poi campionato da una famosissima artista afroamericana a inizio 2000 con un altro pezzo che ha avuto un successo enorme, però non vi spoilerò niente e vi dico il titolo dopo. E questa era Are You My Woman? Tell Me So degli The Shin Lights del 1970, e, in cui il produttore è TomTom84, ovvero Tom Tom, anche conosciuto semplicemente come Tom Tom, che è stato uno dei produttori che ha sviluppato questo Horn Sound of Chicago. Ovviamente l'artista che ha campionato questa canzone e ne ha rifatto, diciamo, e l'ha rimaneggiata è Beyoncé in Crazy in Love di inizio 2000. Allora, sono le 15:26 e 56 secondi e noi quindi ci avviamo un po' verso la conclusione, anche perché devo finire assolutamente puntualissimo, perché parte subito dopo In Ballata, subito dopo di me, perché Eugenia in queste settimane non è fisicamente qui, ma non vi ha lasciato sole e soli senza musica, e quindi ci avviamo un po' verso la conclusione. Rapidamente, tutto questo percorso ci è servito anche un po' per capire poi come si è sviluppata successivamente la musica a Chicago, da questo miscuglio di soul, jazz e blues si svilupperanno anche più avanti la scena funk e disco. In particolare faccio riferimento a Minnie Riperton, ma anche poi agli Earth, Wild and Fires, famosissimi. E nella parte, diciamo, proprio sul finire degli anni 70, inizio anni 80, a Chicago si svilupperà anche tutta la scena house music, E Chicago è di fatto la città natale di questo genere. Se vi interessa e siete a Torino, nelle prossime settimane al See You Sound Festival verrà proiettato un film documentario che parla proprio di questo. Parla della, della, degli albori, della scena agli albori dell'house music a Chicago. Un ultimo riferimento, diciamo un po' più storico, di, sul fine degli anni 60, inizio anni 70, si chiude un po' l'esperienza politica prima, già nel 68, del movimento dei diritti civili, ma anche del Black Power e del Black Panther Party anche a Chicago, in particolare con l'uccisione di Fred Hampton nel 1969. Se vi interessa un pezzo che è abbastanza rappresentativo di questo finire anni 60, inizio 70 e anche estremamente politico, è The Ghetto di Donny Hathaway, Everything is Everything, album famosissimo, però prodotto dalla ETCO, casa discografica di New York, del 1970. Però noi lo ricordiamo perché Donny Hathaway, oltre a essere un artista che è stato lanciato da Curtis Mayfield, è anche lui, era anche lui di Chicago. E, sempre rispetto a questo vi lancio anche un ultimo info, diciamo, culturale. Se volete vedere quel il fine anni 60, inizio 70 a Chicago, guardatevi anche un po' di foto di Hiroishi Kubata della Magnum Photos, che ha fatto delle foto impressionanti e bellissime del Black Panther Party di, quel, di quegli anni. Io vi saluto, grazie per essere stati qui con me oggi e vi lascio a tanta buona musica sempre qui sui 105-250 FM.